Sono Gaia Mellone e questo è Time for Podcast.
Oggi siamo insieme ad Anna Marchei, referente dell'accoglienza a Roma della comunità di Sant'Egidio. Il tema che affronteremo oggi è di estrema attualità. Parleremo infatti di alcune delle conseguenze della tragica situazione che sta vivendo l'Ucraina, che ha ormai superato i 30 giorni di conflitto. Era infatti il 21 febbraio quando Vladimir Putin ha riconosciuto formalmente le regioni separatiste del Donbass come stati indipendenti. Il giorno successivo il Parlamento russo ha quindi autorizzato il presidente ad utilizzare la forza per proteggere le due repubbliche, dando il via a quel processo che lo stesso presidente ha definito di denazificazione. Da quel momento, tra conquiste di territorio, bombardamenti, sanzioni internazionali e propaganda, a fare le spese di questa invasione sono state le famiglie e la popolazione. Ed è proprio della popolazione che andremo a parlare oggi. Migliaia di persone infatti si sono messe in fuga per sfuggire alle bombe e al conflitto che sta lentamente entrando sempre di più nel territorio del paese guidato da Zelensky. Molti si fermano in Polonia ed Ungheria, molti decidono anche di tornare nel proprio paese. Si tratta soprattutto di anziani, donne e bambini, perché i maschi ucraini sono tenuti a rimanere a combattere. Ma si tratta soprattutto di storie di vita normale, di persone che non vogliono tornare a vivere sotto l'influenza sovietica, sia che l'abbiano conosciuta in prima persona che attraverso i racconti dei genitori. Primo aspetto che vorremmo discutere proprio con la dottoressa Marchei. Il flusso dei rifugiati dall'Ucraina sta interessando effettivamente anche l'Italia? E se sì, in che modo?
Sicuramente l'Italia non è uno dei paesi con il più alto numero di profughi, ma stanno arrivando anche in Italia e stanno arrivando soprattutto chiamati dai parenti che in Italia vivono. Quindi le persone che stanno arrivando in Italia sono parenti di quelle che sono le nostre badanti o signore delle pulizie. Voglio dire una cosa su queste donne che lavorano in Italia, cioè donne ucraine che per tanti anni hanno lavorato nelle nostre case, quindi assistendo agli anziani o come donne delle pulizie, lo hanno fatto per garantire un futuro ai propri figli. Quindi i figli di queste signore hanno potuto studiare grazie al lavoro anche di sacrificio che queste donne hanno fatto.
Lei mi stava accennando di grandi atti di solidarietà da parte della cittadinanza italiana, ma vorrei prima parlare delle attività che la comunità di Sant'Egidio sta mettendo in atto proprio per l'accoglienza e per gli aiuti umanitari verso queste persone che arrivano nel nostro paese.
Allora, intanto diciamo che l'Ucraina è uno dei paesi in cui la comunità di Sant'Egidio vive, quindi avevamo e ancora abbiamo una presenza sul territorio, in modo particolare a Kiev c'era una grande comunità che da subito si è messa a disposizione dei più fragili, portandoli in salvo, portandogli da mangiare, e poi a Ivano-Frankivsk e a Leopoli, che adesso sono due aree del territorio meno interessate dalla guerra, anche se coinvolte, abbiamo istituito due grandi centri che aiutano i profughi interni, gli sfollati interni. E poi la comunità di Sant'Egidio era presente in tutti i paesi di confine, quindi anche in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, e stiamo facendo delle azioni di supporto alla popolazione dei profughi, diciamo, quindi la primissima accoglienza e poi l'aiuto in percorsi, questo in particolare in Polonia, in integrazione, i bambini, la scuola, insomma, queste cose qui. E noi abbiamo un centro di orientamento in cui diamo le informazioni, il supporto, per esempio, sul discorso del vaccino e dell'inserimento dei minori a scuola. Quindi abbiamo un'azione di tipo informativa, ecco, e di accompagno nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare il discorso della salute. E poi abbiamo delle persone che invece abbiamo accolto noi, quindi famiglie magari più in difficoltà, o lì dove il parente non ha la possibilità di ospitarli. E poi abbiamo, attraverso la collaborazione con alcuni ospedali, fatto arrivare un gruppo di dializzati che erano a rischio di morire perché con l'inizio della guerra la terapia era stata sospesa, e quindi li abbiamo seguiti sin dall'Ucraina, hanno fatto un passaggio in Slovacchia, dalla Slovacchia sono arrivati a Roma, adesso sono e ospiti a Roma e a Genova e hanno potuto riprendere le cure, si stanno riprendendo, li stiamo accompagnando, diciamo, verso il loro futuro qui a Roma, e poi abbiamo recentemente accolto invece, sempre su segnalazione di alcuni contatti, diciamo, ucraini, un gruppo di famiglie vulnerabili, quindi famiglie con tanti bambini, numerose o particolarmente disagiate, dalla provincia di Kiev.
Se volessimo provare a tracciare un profilo, in un certo senso, del rifugiato ucraino che arriva in Italia, quale potrebbe essere?
Direi che il 70% sono minori, bambini anche proprio. Diciamo che l'età media degli ucraini che arrivano è intorno ai 30 anni, quindi è una popolazione molto giovane. Anche le nonne sono giovani, infatti sono anche desiderose di lavorare nel nostro paese e alcune hanno anche già trovato lavoro, però loro vogliono tornare. Ecco, ma questa è una cosa che accomuna tanti profughi. Se noi pensiamo alla guerra siriana, i profughi, i siriani hanno cominciato ad andare via dalla Siria e dai paesi limitrofi nel 2015, cioè dopo 4 anni di guerra. E anche adesso i profughi cercano di rimanere il più possibile vicino al confine per questo desiderio di tornare. Anche nella Polonia stanno più nei campi limitrofi che non a Varsavia o nelle grandi città. E è un po' un desiderio di questo popolo che non si rassegna, che il paese sia finito così nel baratro della guerra, ecco.
Sottolinea, diciamo, questa sensazione che abbiamo avuto magari noi cittadini italiani leggendo i giornali, di un popolo che comunque è molto forte, molto dignitoso, molto legato alla propria terra, e anche questo concetto di non volersi allontanare troppo e magari non voler iniziare un'altra vita da un'altra parte, proprio perché hanno questo desiderio, che per loro probabilmente è anche una certezza, di poter tornare nella propria casa il prima possibile, ed è una cosa che ovviamente tutti si augurano. Insomma, questo conflitto ha già superato i 30 giorni, e certo poi bisogna anche vedere come si torna a casa propria e se la si può ancora chiamare la propria casa.
Possiamo aggiungere, diciamo, il dolore di queste famiglie separate, cioè di questi uomini che non possono varcare il confine e dei giovani. Adesso mi è capitato di parlare con tante donne, questa guerra è fatta da giovani, da una parte e dall'altra, cioè anche i russi sono mandati a combattere ragazzi di 20 anni. Ecco, questo anche in alcuni c'è l'idea di non aver abbandonato tuo figlio che sta lì.
Sicuramente durante le vostre attività con la comunità di Sant'Egidio avete incontrato molte storie, molti drammi, come diceva lei, appunto anche famiglie separate, coppie di giovani. Abbiamo visto molte foto su giornali e siti web, appunto, di anche queste coppie che si salutano prima di prendere il treno, in cui appunto i giovani magari rimangono per combattere, i mariti, i compagni, i fratelli che siano. Ne ho visto anche molte donne che hanno deciso di rimanere, imbracciare le armi, magari anche per la prima volta, senza aver avuto mai alcun tipo di formazione pregressa. Quindi è sicuramente un popolo che sta dimostrando una dignità e una forza che, insomma, forse l'Europa non vedeva da un po'. Tra i vari programmi che lei stessa ha citato, quindi di intervento sul territorio, di integrazione per giovani studenti, bambini, eccetera, avete anche il programma di adozione a distanza.
La comunità di Sant'Egidio è presente in Ucraina, quindi siamo venuti a contatto con queste realtà di case famiglia, di queste famiglie appunto più in difficoltà, e abbiamo attivato negli anni questo programma di adozione a distanza, in modo particolare al sostegno dei bambini accolti in casa famiglia. Abbiamo circa 250 bambini che sono adottati a distanza con la comunità di Sant'Egidio, che, diciamo, dall'inizio della guerra abbiamo cercato di mettere in salvo, in sicurezza. Ancora qualcuno ha raggiunto paesi limitrofi, altri no, perché sono situazioni più difficili, appunto, erano accolti in casa famiglia, quindi le famiglie stesse con poche risorse. E quindi si trovano al momento in luoghi più protetti del paese, ma comunque nel paese. Noi stiamo supportando le attività e delle comunità presenti sul territorio attraverso donazioni, così che loro lì possano provvedere a quello di cui c'è bisogno, e il cibo, i beni di prima necessità, e poi attraverso l'invio di farmaci, perché questo è un problema molto serio, il reperimento dei farmaci in una situazione così compromessa. Quindi quindi generi alimentari che però acquistiamo sul territorio, e poi l'invio di farmaci. Anche la tachipirina è difficile da trovare, ecco, le garze per le medicazioni sono difficili da trovare, e quindi abbiamo già mandato un primo camion di aiuti e sta partendo un secondo.
Allora, cosa può fare un cittadino italiano che voglia aiutare, oltre a, immagino, portare presso le sedi della vostra comunità, insomma, beni di prima necessità di qualsiasi tipo? Quali sono, diciamo, le cose di cui si sente il bisogno in questo momento e che, per i quali i cittadini italiani possono dare un contributo?
Allora, sicuramente, appunto, come abbiamo detto, si può far riferimento al sito della comunità di Sant'Egidio, www.sant'egidio.org, perché, essendo una situazione in continua evoluzione, è un modo anche di essere aggiornati sulla situazione e sulle attività che noi stiamo compiendo. Sicuramente si possono fare delle donazioni in denaro specifiche per supportare le attività legate all'Ucraina. Come dicevo, stiamo raccogliendo farmaci, e anche questo si può trovare sul sito della comunità, un elenco di luoghi dove si possono portare. E poi si può offrire, per chi vuole, anche la propria disponibilità. Come dicevo, tantissimi italiani hanno offerto il loro aiuto in forme diverse, sia come tempo che come risorse, non so, i medici, i pediatri, il supporto nell'inserimento scolastico dei bambini, o anche moltissime persone hanno offerto alloggio. Voglio dire che noi siamo stati preservati, non abbiamo dovuto vedere queste scene perché l'Europa ha vissuto in pace, e questo è una grande ferita, una guerra così nell'Europa, che viene da 70 anni di pace, viene dal ripudio della guerra, perché nasce sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. E secondo me questo contributo che ciascuno di noi può dare nelle forme che uno riesce è un po' un modo di opporsi alla guerra e di sottolineare il valore della pace. Avere dei cittadini che sorridono ai bambini che arrivano a scuola li aiuterà a non sentirsi troppo fuori casa. Adesso noi abbiamo diverse donne che stanno per partorire. Allora, che cosa vuol dire che tuo marito non sta lì, che non vedrà suo figlio nascere, che nasce in un altro paese? Ecco, la vicinanza a queste persone, sentirli fratelli, anche se ci siamo conosciuti solo ieri, secondo me è una cosa molto, molto bella, ecco, perché è un po' una consolazione per chi ha dovuto in maniera così terribile lasciare la casa. E la comunità di Sant'Egidio è una comunità cristiana, e quindi noi ci uniamo anche a tutti gli appelli del Papa, qualsiasi sforzo per la pace bisogna che sia compiuto, così nella misura o nella propria fede, la preghiera noi crediamo sia una grande arma.
Io la ringrazio, dottoressa, e ovviamente invitiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando, se hanno la possibilità, di dare un contributo, che sia in forma economica, di alimenti, di farmaci, di vestiario o anche appunto di tempo, semplicemente, di partecipare e di seguire appunto attraverso il sito ufficiale della comunità di Sant'Egidio e le varie attività. Ringrazio nuovamente la dottoressa Anna Marchei per essere stata ospite del nostro podcast, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.